Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.
Marino Bartoletti al telefono con noi. Ciao Marino, benvenuto a Radio Rock.
Buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno, ma vi assicuro che sono vivo,
Assolutamente. Senti, allora noi già solo per parlare di questo nuovo libro con te, La cena degli dèi, già l'idea, no, che Enzo Ferrari, annoiato ma anche incuriosito, decida di circondarsi di personaggi tutti di spessore, lui che forse in vita magari non avrebbe cercato nessuno, vale da sola il prezzo e dell'intervista che è gratis e del libro che va assolutamente acquistato. Vogliamo cominciare con te chiedendoti di come nasce questa tua ultima creatura e di quanto può esserci di verosimile rispetto alla situazione che hai immaginato.
Nasce perché un bambino che ancora non aveva i baffi, come tanti bambini, ha cominciato a chiedersi dove vanno a finire i nostri eroi, perché non è possibile che tutto finisca un bel giorno, e quindi ci piace pensare che in qualche modo la loro vita continui oltre che il loro mito, e ci voleva un grande vecchio come lo è stato Enzo Ferrari in terra, anche se sembrava scontoso, in realtà aveva molta fame di umanità. È lì che è libero di farlo, annoiandosi un pochino, mette assieme questo cast straordinario, perché effettivamente i personaggi sono tutti di grande profondità, fatto di amici che ha conosciuto e che avrebbe voluto riconoscere e ritrovare, invece di persone che invece non aveva mai incontrato, che quindi vuole in qualche modo conoscere come quelli che sono avvenuti prima e dopo di lui. Ripeto, nasce una tavolata, cast non mi piace, in cui, e qui rispondo alla tua seconda domanda, non c'è nulla di inverosimile, nel senso che tutti si raccontano, seppur con le spezie di un po' di fantasia messa dall'autore, tutti episodi veri che sono accaduti in vita, compresi tanti episodi fra di loro e il commendatore o il GV, grande vecchio, come lo chiamo abitualmente. Poi non dimentichiamo che c'è anche un GVT, un grande vecchio titolare in quel posto, naturalmente, che ha i capelli bianchi come Ferrari, ma anche la barba lunga, per cui ogni tanto i due si beccano come tutti i grandi vecchi, però poi alla fine trovano un percorso e un compromesso comune, al punto che quando la cena finisce Ferrari guarda in cielo, dove peraltro è già, e un tiepido tuono gli fa capire che se ne volesse fare un'altra avrebbe permesso anche per la seconda.
Ecco, senti, te la butto subito sullo sport, Marino, perché con te è un attimo, insomma, è abbastanza chiamata come cosa. Cosa ne penserebbe Enzo Ferrari di questa crisi di risultati della sua Ferrari, che dura praticamente dall'immediato dopo Schumacher, salvo rare eccezioni?
Cosa ne penserebbe Ferrari? Ai fulmini in mano come Giove, naturalmente, li sta scagliando con grande violenza contro Maranello, sperando di non aver perduto la vecchia mira, perché effettivamente tutto quello che è accaduto quest'anno, è vero che anche con Ferrari in vita ci sono stati anni, come dire, sì, di carenza di risultati, però alla fine si è cercato sempre di individuare una strada del futuro. Guarda, la dedica che ho fatto il libro, ma in realtà poi l'ho fatto per me stesso, a Enzo Ferrari, che a 70 anni guardava al futuro e progettava il futuro. È vero, perché a 70 anni Enzo Ferrari ancora doveva vivere alcune delle parti più importanti della sua vita e della sua carriera sportiva. Certamente, se si può dire, assolutamente poi riferito a un personaggio che vive in paradiso, credo che il vecchio sia leggermente incazzato per quello che è successo quest'anno.
Direi di sì. E poi, ecco, passami il termine, con questo format che, diciamo, hai realizzato all'interno del tuo libro, paradossalmente avresti anche altro per scrivere il secondo, visti anche quelli che sono stati gli ultimi accadimenti di questi mesi. Penso a Maradona, penso a Paolo Rossi, no? Tanti dei che se ne sono andati.
Ma tu devi sapere, Valerio, che io ho scritto anche un ultimo capitolo. L'avevo scritto nel caso non fosse venuta bene la conclusione del libro.
Okay.
E in questo poi c'è l'anima del giornalista che pensa sempre a un inizio e a una chiusa, no? Poi devo dire che la conclusione mi è venuta così bene, e vale quasi il prezzo del biglietto del libro, che questo capitolo non l'ho mai pubblicato, e prevedeva che il grande vecchio, alla fine della cena, soddisfatto, mettendosi a parlare col suo assistente, che è Francangelo, perché è un angelo che di seconda classe che ambisce ad avere le ali di prima categoria, si dicono che bello, è tutto andato tutto bene. A quel punto qualcuno suona alla porta, Francangelo va ad aprire e gli sorridono gli occhi, parla e torna al commendatore, gli dice un nome sottovoce, lui si illumina e dice: fallo entrare. Questo l'avevo fatto in maniera un po' paracula, per la verità, pensando che sarei stato spiazzato dagli eventi, ma non l'avessi né mai detto né mai pensato, perché okay, da lì c'è stata una sequenza. Tu parli di sportivi, e Rossi Maradona, ma il giorno dopo l'uscita del libro se n'è andato Gigi Proietti, e quindi c'è un affollamento incredibile alla porta del Commendatore, per cui al di là, lo dico con molto pudore e totale immodestia, del successo di questa prima edizione, che è alla quinta ristampa, può darsi che qualcuno, compreso l'avido editore, mi chiede di fare anche una cena due il prossimo anno, vedremo.
Dai. Sì, poi, guarda, apprezziamo la sincerità.
Hai voglia, ma non parliamo.
Sarebbe bello se il grande vecchio si accontentasse del materiale che ha già, esatto, e non continuasse a chiedere rinforzi.
Sì, decisamente.
Questo assolutamente. Poi non parliamo delle perdite tragiche anche in musica, noi che siamo una radio musicale, quindi lasciamo stare. Tra poco, a proposito di musica, andiamo su Sanremo con te. Prima un brano di Machine Gun Kelly, Concert for Aliens. Concert for Aliens, Machine Gun Kelly. Allora, Marino, ti chiamiamo in causa per parlare con te appunto di quest'ultimo Sanremo, te che a questa rassegna hai preso spesso parte, della quale hai scritto anche tanto. L'edizione 2021 segna un'ulteriore apertura nei confronti della musica nuova, in continuità anche con le edizioni precedenti che già muovevano in questo senso. Tu cosa ne pensi, ti chiedo, e se te la senti di fare anche un pronostico, perché no?
Io trovo un'edizione entusiasmante e mi spoglio dei panni di vecchio signore che a porta ha fatto un appello per il ritorno di Orietta Berti, mai pensando che Amadeus l'avrebbe ascoltato.
Quindi dobbiamo dire però, grazie a te.
È merito tuo.
Grazie.
Hashtag Orietta Berti a Sanremo.
Non so se è rubricabile come merito, sinceramente. Comunque, quella sera lì mi sembrava carino dirlo e l'ho detto, e potevo dire qualsiasi altra cosa a questo punto, compreso il ritorno di Mina, probabilmente, non lo so. Però scherzi a parte, ragazzi, io credo che quando c'è un'apertura importante come quest'anno nei confronti della musica contemporanea, anche i vecchi barbogi come me debbono prenderne atto. Io, come forse sapete, diffido di chi diffida di Sanremo, nel senso che è uno specchio della nostra società più o meno opaco, più o meno luminoso, però quando arriva il coraggio bisogna saperlo apprezzare, perché se io non conosco rappresentante di lista farò uno sforzo per cercare di capire chi è effettivamente.
Non mancano i mezzi oggi, no? Anche per informarsi un minimo.
Ma sì, cioè se vogliamo essere al passo con la contemporaneità e discutere non solo con le mie figlie ma anche con i miei nipoti, cioè io ho un nipote, Filippo, che 3 anni fa probabilmente sedotto da alcuni racconti che gli facevo, alla festa dell'asilo si presentò travestito da John Lennon e tutti quelli vestiti da Superman, da Harry Potter o da non so chi, che lo guardavano con diffidenza loro a lui. Lui diceva: io, mio nonno mi ha sempre detto che John Lennon è il più grande dei supereroi, quindi cresce bene il ragazzo.
È vero, poi tra l'altro
anche se poi in una successiva seduta per ascoltare i Beatles mi ha detto: ma non potremmo ascoltare i Clash?
Beh, va migliorando.
Appunto, ho temuto che mi spaccasse la chitarra in testa, per cui non...
Il problema poi arriva ai Sex Pistols, lì forse sono altre dinamiche.
Che si fermi ai Clash, dai.
Guarda Marino, io entro un attimo a gamba tesa, proprio cartellino giallo, passiamo da uno spettacolo come Sanremo a quello purtroppo non proprio spettacolare, calcistico, del nostro campionato. Come lo vedi, come lo vivi tu che comunque di sport e anche di calcio ne hai parlato e ne l'hai seguito per tanto tempo? Questo proprio mancanza di tifosi allo stadio, un po' di freddezza, come lo vedi il campionato?
Lo vedo ovviamente con la malinconia di chi ne ha visti, chi ne ha raccontati tanti, di chi ne ha raccolte le emozioni, di chi ha trasmesso queste emozioni. È chiaro che forse è meglio questo che nulla, perché se dovessimo vedere, oltre che gli stadi vuoti, anche se non dovessimo vedere le partite, sarebbe terribilmente triste. Tutte le cose che in qualche modo portano avanti una forma, un tentativo di normalità, l'hanno apprezzate, anche se vedere quegli stadi addirittura con gli effetti speciali
sugli spalti
temo che la sindrome del videogioco, perché di quello si tratta, possa diventare un pochino radicata e possa resistere un disamore che io mi auguro tanto che possa svanire col Covid, anche se col Covid pare, mi dicono, che ci sia un vaccino, per quanto leggermente discusso. Il vaccino contro la noia, o perlomeno il rifiuto di quelle che sono le tradizioni calcistiche, forse è più difficile da recuperare.
Vero, e se poi giocano anche Sassuolo-Udinese con un ritmo abbastanza lento, la noia cresce di sì, più. Questo lo dico a margine.
Guarda, l'unica cosa divertente è che finalmente sentiamo, non dico le parolacce dei giocatori, perché
anche
noi, no, insomma, entriamo nel vivo del gioco, però questo purtroppo rafforza anche questa ipotesi del videogame in cui si viola quella che era la sacralità di quello a cui abbiamo sempre assistito.
L'effetto,
non posso dire che rimpiango gli ultra, sinceramente, però insomma qualche sano striscione, qualche sano urlo,
sì, quello manca tanto,
Allora Marino, a me lasciano sempre la parte delle domande, quelle scomode, quelle che nessuno vorrebbe mai fare.
La parte che ti sei cucito addosso.
Sì, effettivamente anche tu hai ragione. Io sono veramente affascinato dai tuoi baffi, che forse sono il tuo elemento distintivo. Io provo da anni a farli crescere, quindi volevo chiederti: la tua è solo fortuna o fai qualche tecnica?
C'è del metodo anche.
Sì, esatto, qualcosa di particolare.
No, è fortuna e caso, perché un bel giorno, non mi ricordo perché, mi sentivo particolarmente urfido durante non so quale vacanza, mi fece crescere la barba e rimasero i baffi, e quelli sono rimasti, anche se hanno subito parecchi attentati, perché quando ero direttore dei servizi sportivi della Fininvest, nonché conduttore di Pressing, qualcuno tramò per farmeli tagliare, mi faceva avere delle foto con i primi Photoshop di me senza baffi, assolutamente impresentabile, e alla fine poi in quell'azienda lì li abbiamo difesi solo io e Maurizio Costanzo.
Infatti, un altro grande esponente dei baffi.
Grazie per averlo fatto, perché insomma sarebbe stato bruttissimo. Senti, prima di salutarci, oggi abbiamo postato sui nostri social della radio il fatto che tu saresti stato qui con noi, e tantissimi ci hanno scritto: chiedetegli del cane di Cattelan che si chiama come lui. Noi abbiamo indagato e abbiamo scoperto una storia fantastica, ce la puoi sintetizzare?
Anche in relazione a quest'ultimo libro, poi, no?
Sì, che fra l'altro hai fatto bene a ricordarlo, perché non lo dico mai, invece sono molto orgoglioso del fatto che Ale abbia fatto la sua prefazione di questo libro, perché sono due generazioni a confronto in qualche modo, e mi accorgo che le favole piacciono anche ai più giovani, anche se non è esattamente un bambino lui. Sì, un bel giorno all'interno della sua trasmissione ha lanciato una specie di referendum per capire come chiamare il suo cane. Lì per lì ho un po' traballato, ma quando le mie figlie mi hanno detto: papà, siamo orgogliosi di te, è stata la seconda volta in vita loro, e quindi ho vinto lo spareggio con Raimondo Vianello e con uno di Ghostbusters, se non ricordo male. Okay. Beh, insomma, a quel punto il punteggio è notevolmente aumentato, quindi va bene così. Mi chiedo come al parco ha chiamato Marino Bartoletti, questo, cioè, è già pisciato sulle gambe di una signora, ma
lo chiami tutto attaccato, non è proprio non musicale effettivamente, però vabbè, ce l'ha chiamato
anche perché tra che lo chiami il cane è scappato,
esatto, cioè, è diventato di qualcun altro nel frattempo. Va bene Marino, Martino, noi ti ringraziamo immensamente per questi minuti che ci hai dedicato. Comprate questo libro assolutamente, La cena degli dei, Galluccio Editore, e buon Natale a questo punto.
Buon Natale.
Buon Natale.
Grazie di cuore, grazie. Viva la musica.